Bene, il salmo con cui ci introduciamo a questo testo dell'incontro tra il piccolo Gesù e il vecchio Simeone è un salmo di lode, di ringraziamento. È un invito che viene rivolto a tutto il popolo, probabilmente nella processione del Tempio. Anche questi, dobbiamo pensare, molti dei salmi sono tratti anche da esperienze liturgiche del popolo. I salmi come oggi vengono cantati anche qui, il popolo che viveva l'esperienza della liturgia del Tempio partecipava di questa logica di una preghiera comune, condivisa. E qui un invito alla lode, un invito a trovare le ragioni del ringraziare, del lodare, i motivi per cui il Signore può essere lodato. È bello anche iniziare forse questa sera per entrare in questo testo, cercare anche dentro di noi motivi per ringraziare. Molto spesso abbiamo più motivi per lamentarci, no? Per tutti noi, piove, fa freddo, sono venuto qua, ero di corsa, ho lasciato una casa di... No. Invece ci sono anche motivi per ringraziare, per cantare un canto nuovo. Quando l'uomo trova motivi per ringraziare, canta un canto nuovo. E allora lo recitiamo insieme. Cantate al Signore un canto nuovo, perché ha compiuto meraviglie, gli ha dato vittoria alla sua destra e il suo braccio santo. Il Signore ha fatto conoscere la sua salvezza, agli occhi delle genti ha rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore, della sua fedeltà alla casa di Israele. Tutti i confini della terra hanno veduto la gloria del nostro Dio. Acclami il Signore tutta la terra, gridate e esultate con cantate inni. Cantate inni al Signore con la cetra, con la cetra e al suono di strumenti a corde, con le trombe e al suono del corno, acclamate davanti al Re il Signore. Risuoni il mare e quanto racchiude, il mondo e i suoi abitanti. I fiumi battano le mani, esultino insieme le montagne, davanti al Signore che viene a giudicare la terra. Giudicherà il mondo con giustizia e i popoli con rettitudine.
Niente gloria. Era già di lode il salmo.
Ah, va bene.
Ascoltiamo questa sera questi versetti di questo capitolo 2 del Vangelo di Luca, che mettiamo in continuità con lo stesso Vangelo che abbiamo meditato la scorsa settimana. Direi anzi che potremmo per certi versi dire che, pur sembrando completamente diverso, è lo stesso racconto ascoltato la scorsa settimana, ma in un contesto nuovo e con un significato nuovo. Il racconto è ancora una volta il racconto del compimento della promessa, esattamente come la scorsa settimana. Quella promessa compiuta che la scorsa settimana abbiamo sentito riconosciuta e accolta dai pastori, questa settimana sentiamo questa promessa compiuta che viene accolta da Simeone che è l'anziano che rappresenta Israele che da tempo attendeva il compimento della promessa, vede in questo bambino la realizzazione della promessa e del compimento. Ciò che prima è stato riconosciuto dunque nella semplicità e nell'umiltà, qui viene riconosciuto come il compimento della legge, delle profezie, del Tempio. E allora noi siamo invitati questa sera a provare a seguire questa traccia e a fare nostra poi la preghiera del vecchio Simeone.
E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè,
lo condussero a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: che ogni maschio che apre la vulva, santo per il Signore sarà chiamato. E per dare in sacrificio, secondo quanto è detto nella legge del Signore, una coppia di tortore o due pulcini di colomba. Ed ecco, c'era un uomo a Gerusalemme di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e pio, in attesa della consolazione di Israele. E lo Spirito era santo su di lui, e gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Cristo del Signore. E venne nello Spirito al Tempio, e mentre i genitori introducevano il bambino Gesù per fare con lui secondo quanto è costume della legge, allora egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio e disse: ora sciogli il tuo servo, o padrone, secondo la tua parola, in pace, perché videro i miei occhi la tua salvezza, che preparasti in faccia a tutti i popoli, luce per illuminare le nazioni e gloria del tuo popolo Israele. Ed erano il padre suo e la madre sua meravigliati di quanto si diceva di lui, e li benedisse Simeone e disse a Maria sua madre: ecco, egli è qui per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele, e per segno contraddetto, e la tua stessa vita trapasserà una spada, in modo che siano rivelati i ragionamenti di molti cuori. E quando furono compiuti i giorni della loro purificazione, secondo la legge di Mosè, lo condussero a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come scritto nella legge del Signore: che ogni maschio che apre la vulva, santo per il Signore sarà chiamato. E per dare in sacrificio, secondo quanto è detto nella legge del Signore, una coppia di tortore o due pulcini di colomba.
C'è un primo aspetto così immediato che noi cogliamo, ed è quello di un'obbedienza ad una legge, un'obbedienza ad una legge che viene compiuta dai genitori di Gesù, che si attengono a quanto appunto prescritto dalla legge mosaica. Questa cosa già in qualche modo ci stupisce, se ci chiama a considerare che Gesù era ebreo fino in fondo. Qualche volta questo è un po' faticoso da cogliere, magari noi adulti facciamo un po' più, cioè un po' più facile, ma quando capita magari di chiedere ai bambini chi era Gesù, loro ti rispondono: un cristiano, no? Che evidentemente è una cosa un po' complessa, un po' complicata. Riconoscere che Gesù era ebreo, che apparteneva in maniera piena, totale, alla tradizione, alla fede ebraica, è un primo passaggio che noi siamo invitati a cogliere, e che non è vero soltanto qui, in questo istante in cui Gesù non è artefice della sua vita, perché è condotto a vivere questo gesto da altri, e quindi in questo caso dai genitori, ma che noi ritroveremo, e più volte il Vangelo di Luca su questa cosa insiste e lo richiama, lo ritroveremo in tanti passaggi della vita di Gesù, come colui che vive da buon ebreo, rispettando le prassi e le tradizioni ebraiche. Ad ogni passaggio della sua vita, e poi anche nel suo ministero, Gesù rimane colui che compie la legge. C'è addirittura nel Vangelo di Luca un passaggio, al capitolo 16, al versetto 16, dove appunto Gesù esplicitamente ricorda e richiama che non soltanto la legge c'è, non è stata prescritta e vale ancora, ma che appunto neanche uno iota di questa legge dovrà essere cancellato. Quindi il Vangelo di Luca in maniera chiara e esplicita ci consegna la vicenda di Gesù come la vicenda di un uomo che vive profondamente quella che è la fede che gli è consegnata dai padri, questa fede che passa attraverso l'esperienza della legge mosaica. Legge del Signore, legge mosaica, sono espressioni per dire esattamente la stessa cosa. Questo passaggio, che è innanzitutto appunto un dato esperienziale della vicenda di Gesù, ci porta però su un livello successivo, più alto, che è il livello che appunto questo brano di Vangelo ci vuole consegnare, e cioè quello di dire che Gesù nel vivere quanto la legge prescrive, diventa colui che porta questa legge a compimento. Questa legge che era stata consegnata agli uomini, quegli uomini che Dio aveva creato a sua immagine e somiglianza, quegli uomini che faticavano e stentavano a vivere l'esperienza dell'essere immagine e somiglianza di Dio, che ricevono la legge di Mosè per provare a camminare secondo questo progetto di Dio e che nella storia sono costantemente richiamati dai profeti a questa obbedienza alla legge e che faticano e che stentano ad adempiere la legge, trovano in Gesù colui che finalmente porta a compimento questa legge, che la adempie. Quindi anche in questo gesto simbolico di Gesù, come quello descritto nel versetto precedente della circoncisione che noi abbiamo saltato, ma che è esattamente precedente a questo racconto, Gesù è colui che, compiendo la legge, non soltanto la compie nel senso formale, ma nel senso pieno e sostanziale del portarla a compimento. È colui che finalmente realizza quel progetto di Dio, quella legge appunto la vive fino in fondo. Ecco, in questo senso noi sappiamo anche che proprio il canto che abbiamo ascoltato la volta precedente, il canto degli angeli, gloria a Dio nell'alto dei cieli, e che viene ripreso in qualche modo anche oggi dal cantico di Simeone, gloria del tuo popolo è appunto Gesù, è appunto il richiamo a questo aspetto, il richiamo al fatto che nella vicenda di Gesù, colui che è innanzitutto nella gioia è Dio, che finalmente vede realizzato questo suo grande progetto, trova compiuta l'immagine di uomo che lui aveva da sempre pensato. Quindi colui che è innanzitutto nella gioia in tutto questo è innanzitutto il Signore Dio.
Tante volte Don Bernardo ha ripetuto la parola compimento, Gesù compimento, l'immagine. Ed è bello pensare che il compimento delle attese messianiche, il compiersi dell'incontro tra Dio e l'uomo, sia in fondo rappresentato qui da un abbraccio tra un vecchio e un bambino. A me fa sempre pensare questo al primo abbraccio che una nonna fa con il suo nipotino appena nato, no? Io immagino una nonna col primo nipotino quando va all'ospedale, no? Provate a pensare quando lo prende in braccio che sentimenti potrà sperimentare, no? Ecco, è bello che il Signore ci dica, in fondo, l'esperienza cristiana, che cos'è, no? In fondo a me piace pensare l'esperienza cristiana, il compiersi di questo abbraccio tra il cielo e la terra, tra il desiderio dell'uomo e l'amore di Dio che si dà nella debolezza, nella fragilità, perché vedete, sia questo vecchio che questo bambino hanno una caratteristica fondamentale, una grande debolezza. Eppure è una debolezza che si è resa totalmente ospitale, è una debolezza che è frutto di una scelta di chi è grande di rendersi piccolo. Ecco, forse sarebbe bello starci un po' su questo tema. Più con gli affetti che con la testa, su questo abbraccio. Però mi piace riprendere anche l'altro aspetto che Don Bernardo sottolineava così bene. Gesù è un ebreo, c'è un testo, un librone di cui ho letto due pagine su Novecento, intitolato L'ebreo marginale. Un certo Meyer ha scritto un librone sulla storia di Gesù, no? Come un ebreo marginale. Ed è bello pensare che questo ebreo, no, Dio ha voluto penetrare la storia in che modo? Assoggettandosi non solo a una razza, ma a una razza caratterizzata da un'obbedienza incredibile alla legge. Ci pensate, dai 10 comandamenti alle 613 norme a cui obbedivano i farisei, sapete, no? 600, ormai lo sapete, 613 regole, no? Questo popolo totalmente innervato dalla legge, no? E questo mi faceva pensare che in fondo per arrivare però a comprendere il compimento nell'amore, il compimento in un abbraccio, per capire la vita cristiana, che è un di più della legge, un di più delle regole, noi non possiamo non passare attraverso il confronto con la legge. Perché vedete, la tradizione spirituale ci dice che noi abbiamo due modi opposti di confrontarci con la legge: la coscienza lassa e la coscienza scrupolosa. Qui facciamo un po' di tradizione, no? La coscienza lassa vuol dire che ci sono alcuni che dicono: ma sì, va ben tut, ma sì, cosa vuole che sia sta roba qua, ho tradito un paio di volte mia moglie, ho rubato un po', vabbè, dai, sono tre robe, no? Adesso gli esempi li ho fatti. La coscienza lassa, cioè va bene tutto, ma sì, faccio l'imprenditore, cosa vuole, come si fa a non rubare facendo l'imprenditore, no? Ecco, oppure dall'altro lato la coscienza scrupolosa, l'esasperazione della norma. Allora ci sono quelli che, per dire, confessano: ma sa, ho mangiato il venerdì, non mi sono ricordato, adesso ce n'è pochi francamente, però non mi sono ricordato di mangiare così. Ecco, no, il Signore, vedete, tutti noi, per penetrare, per portare a compimento la nostra fede, dobbiamo confrontarci con l'esperienza della legge e capire come ci rapportiamo a questo fatto. Non possiamo dire: per me non conta. No, non è possibile. Cioè, il credente deve attraversare, ma proprio per questo portare a compimento nell'amore la sua esperienza della legge. Se questo non avviene, se divento un credente che ha la coscienza lassa, quelle coscienze dove passano anche i tram e nessuno si rende conto, oppure uno scrupoloso, quello lì che non riesce a portare a compimento la legge e l'amore. Ed ecco, c'era un uomo a Gerusalemme di nome Simeone, e quest'uomo era giusto e pio, in attesa della consolazione di Israele, e lo Spirito era santo su di lui. E gli era stato rivelato dallo Spirito Santo che non avrebbe visto la morte prima di vedere il Cristo del Signore. E venne nello Spirito al Tempio, e mentre i genitori introducevano il bambino Gesù per fare con lui secondo quanto è costume della legge, allora egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio.
Partiamo dal fondo, partiamo da quell'accenno già fatto poco fa da Don Augusto su quella frase: lo accolse tra le braccia. Non è l'unica frase che, se letta e colta nella sua profondità, ci appare in tutta la sua paradossalità. Anche l'altra frase che abbiamo trovato all'inizio, nel versetto 22, quando si dice che quel bambino lo condussero per presentarlo al Signore. Dicevo paradossalità, perché appunto quel bambino condotto a Gerusalemme per essere presentato al Signore è il Figlio di Dio. Presentiamo al Signore colui che il Signore già conosce, è un paradosso, no? Così come è paradossale questa immagine di un vecchio che accoglie fra le sue braccia colui che in realtà noi non possiamo contenere né abbracciare, perché è Dio. Questo paradosso che però è reale nella sua paradossalità, perché nella storia realmente è avvenuto così. Realmente nella storia è avvenuto che Dio si è fatto bambino e si è lasciato condurre davanti a Dio. Dio si è lasciato condurre davanti a Dio dagli uomini. Realmente nella storia è avvenuto che un uomo potesse prendere in braccio Dio. Ecco la paradossalità di questa esperienza. La paradossalità straordinaria che credo che muove, come dicevamo, i nostri affetti. Muove i nostri affetti perché credo che in qualche modo anche noi siamo invitati a metterci un po' in questa stessa logica e a desiderare di provare a vivere la stessa esperienza, provare a desiderare l'esperienza di poter accogliere tra le nostre braccia Dio, che dice appunto di una vita che si rende totalmente disponibile al Signore, che è lì disponibile per afferrare il Signore. Due braccia che avvolgono il bambino non sono disponibili per altro se non che per quello. E questo grande paradosso, che rimane qualcosa che muove i nostri affetti, il Vangelo ci racconta che è reso possibile non dai meriti di Simeone, ma dalla grazia dello Spirito. In questo è un ritornello che ritorna in tutti i Vangeli dell'infanzia. Tutte queste grandi figure che noi giustamente guardiamo con ammirazione e con stupore di questi racconti dell'infanzia, Elisabetta, Maria, Giovanni, sono tutte figure che il Vangelo ci ricorda che sono animate e mosse dallo Spirito Santo. È questo dono dello Spirito, qui addirittura menzionato per ben 3 volte, che rende possibile ciò che altrimenti non sarebbe possibile. Com'è possibile che un uomo possa riconoscere in un bambino colui che è l'atteso, se non perché lo Spirito Santo lo rende possibile? Com'è possibile questo gesto del vecchio Simeone se non appunto guidato dallo Spirito Santo? Esattamente come era avvenuto già anche agli altri testimoni. Lo Spirito rende capaci, per usare un'espressione che forse avevamo usato anche parlando di Maria, rende capaci di vedere l'invisibile. Anche Simeone vede l'invisibile, lo dirà fra poco, videro i miei occhi la tua salvezza, usando proprio questo verbo, il verbo vedere. Cosa ho visto? Un bambino? In realtà no, ho visto la salvezza, ho visto il compimento. Ma questo mi è possibile soltanto con gli occhi della fede, con gli occhi dunque che sono guidati dallo Spirito. Non a caso il nome stesso Simeone può essere tradotto dicendo Dio ha ascoltato. Quindi l'esperienza di Simeone, questa capacità, questo lasciarsi guidare dallo Spirito è frutto di questo aver scelto di essere uomo dell'ascolto, uomo dell'attesa, uomo che nell'attesa vive l'ascolto perché ha ascoltato, ricolmato, riempito dallo Spirito. Leggo 2 frasi che mi sembrano molto belle, in questo caso sono usate per Giovanni, però credo che noi possiamo metterle benissimo in parallelo anche con la vicenda di Simeone. Dice così: si è messo a parlare a voce alta e chiara alle folle perché aveva saputo tacere e vivere nel silenzio, nel deserto, perché aveva ascoltato. La parola di Dio accadde su Giovanni, fu dunque una sorpresa. Giovanni fu soprappreso, fu preso dal di sopra, fu preso verso l'alto. Sorpreso dalla parola di Dio nel deserto, si è lasciato sorprendere da essa. Solo Dio può sorprendere la solitudine del deserto e solo la sua parola può sorprendere il silenzio del deserto. Non si diventa profeti di Dio perché si è studiata o perché si è capita la parola di Dio meglio degli altri, ma perché ci si lascia sospingere e trascinare dalla sorpresa di una parola che sorge nel silenzio. Credo che queste parole, se valgono per Giovanni, possono valere anche per Simeone.
Bene, vedete, la nostra camera si focalizza, no, in questi versetti sempre più su questo personaggio, Simeone, no? Diceva Don Bernardo, l'uomo che sa accogliere Dio tra le proprie braccia, no? Ma chi è allora l'uomo che sa accogliere Dio tra le proprie braccia? Chi è l'uomo capace di essere reso capax Dei, capace di Dio, capace di questa grandezza? Vediamo, lo diceva appunto ancora Bernardo, no? È un uomo innanzitutto sotto la guida dello Spirito, guidato dallo Spirito. È un uomo che non si guida da solo, non è guidato dalle proprie idee, dai propri progetti, dalla propria vanità, dalla propria superbia. No, non è guidato a queste cose. È un uomo guidato dallo Spirito. Ma in questo essere guidato ci aiuta, scaviamo ancora un po' di più, perché è troppo bella, no, questa figura, e ci invitano tutti questi versetti dedicati a lui a scavarlo. Vedete, potremmo dire che Luca ce lo tratteggia anche come un vecchietto, no? Quindi una persona debole in qualche modo, no? Fragile, a un'età in cui c'è una fragilità, no? Ma potremmo dire che questa sua vecchiaia non ha trasformato quest'uomo, come può capitare, no? C'è una vecchiaia che si può trasformare in acidità, ad esempio, i giovani non capiscono nulla, no? Oppure c'è una vecchiaia che si può trasformare in disillusione, ai miei tempi sì che andava tutto adesso, guarda Calmunchi, se capisci niente, no? in disillusione. C'è una vecchiaia che si può trasformare in risentimento. Ecco, guarda questi maledetti giovani, risentimento. Invece questa vecchiaia, vedete, è stata tutta trasformata in ospitalità, mi sembra, no? Il cuore e le braccia di quest'uomo sono diventate un cuore e delle braccia tremendamente ospitali, estese al punto di accogliere Dio in se stessi. È bello allora pensare che innanzitutto il destino dell'uomo che sa accogliere Dio è di diventare un uomo accogliente, è di diventare un uomo ospitale. Ma ancora di più, vedete, sembra di cogliere che questo vecchietto, che quest'uomo aspettava, dice, la consolazione di Israele, cioè è una persona anziana che non ha smesso di sperare, non ha smesso di avere fiducia nella vita, non ha smesso di attendere un dono, non ha smesso di guardare al futuro. Che grande segno incontrare una persona anziana che spera, fonte di fiducia, che sa guardare al futuro con gioia. È grande, è un segno di resurrezione grande vedere una persona in quel momento lì. Secondo me l'età, la vecchiaia è veramente, lo dicono poi gli psicologi, Jung eccetera, cioè che è nel momento della vecchiaia che si vede il frutto di un'esistenza, no? Arrivare ancora ad avere speranza, no? Ad avere desiderio, attesa, fiducia, a queste, è un segno di resurrezione. E ancora, è un uomo mosso dallo spirito, si diceva, cioè che ha una profonda vita interiore, i cui piedi, il cui cuore è mosso veramente dall'opera di Dio, ha una vita dentro, non è una vita teleguidata dall'ultima telenovela, perché non crediamo che gli anziani non fanno, no? Basta andare, no? Nel senso, sembra, i giovani, no? Se vai in casa, signora, bella, l'ultima telenovela, no? Così, ma questo senza, no, però intendo dire, no, non guidata, ma guidata interiormente, ancora una vita capace ancora di lodare, no? Di rendere grazie, di esplodere. Che bello, no? Vedere una vita che si compie così, che bello diventare o pensarsi come dei vecchietti, non so, io penso per me, ormai penso un po' alla pensione, però comincio, no? Ecco, tra qualche anno, pensarsi una persona capace di ospitare, di sperare, capace di lodare, questo è un uomo che sa accogliere Dio tra le sue braccia. Ora sciogli il tuo servo, padrone, secondo la tua parola, in pace, perché videro i miei occhi la tua salvezza che preparasti in faccia a tutti i popoli, luce per illuminare le nazioni e gloria del tuo popolo Israele.
Questa è la preghiera, ci è stato ricordato, di un anziano. È la preghiera che la Chiesa ci consegna come la preghiera nella compieta. Voi sapete che è la preghiera con la quale la Chiesa completa la sua lode al Signore, questo significato della compieta, no? Completare la sua lode al Signore. La giornata si chiude con quest'ultima lode, ed è bello che quest'ultima lode della Chiesa sia fatta con queste parole di Simeone. È incoraggiante, è in qualche modo l'invito anche per noi, quando viviamo quella preghiera, a sentirci nella stessa condizione spirituale di questo vecchio, che è una condizione spirituale felice, oseremmo dire, di pace, perché finalmente quella vita vissuta nell'attesa è una vita che ha trovato il compimento. Qui apro una piccola parentesi, perché il rischio magari è del facile fraintendimento. Dire che quest'uomo ha trovato in questo avvenimento il compimento non significa che quest'uomo dice, ah, ecco, adesso tutto è andato come avevo in mente io, perché in realtà quest'uomo non vede proprio niente, vede soltanto un bambino e si fida, sa che quello è il compimento, ma non è che vede realizzarsi quel che nel suo immaginario, nella sua attesa c'era, vede appunto con gli occhi della fede, vede il compimento. Esattamente come noi siamo invitati alla conclusione della nostra giornata a vedere come Gesù, il Signore, ha portato a compimento. Lui ha portato a compimento ciò che è stata la nostra attesa in quella giornata, che è diverso dal dire che le cose sono andate come avevamo in mente. E questo lascia quell'uomo nella pace, perché il compimento appunto non è dato da una realizzazione umana, ma è dato da una fiducia totale. Ed è proprio bella questa immagine che qui viene resa con il verbo sciogliere, quasi come dire che fino a quel momento c'è stata una tensione, il contrario di sciogliere è legato, no? Fino a quel momento è come se Simone fosse legato nella positività di un legame, ma anche nella fatica di una tensione, appunto. E in quel momento è come se Simone dicesse, ecco, adesso mi rilasso. Uno che va a letto per addormentarsi deve essere rilassato, se no non si riesce a addormentare. Ecco, Simone che dice, ora sciogli il tuo servo. Ecco, sento che posso davvero, io che ti ho preso tra le braccia, in realtà sento di potermi consegnare nelle tue braccia. E questa riflessione che faceva, rimarcata da quell'espressione, secondo la tua parola sono nella pace, non secondo la mia idea, non secondo quello che io mi aspettavo, ma secondo quella che è la tua parola io sono nella pace. I miei occhi hanno visto questa salvezza. Ecco, credo che sia bello proprio pensare che questa possa essere la nostra preghiera ogni giorno, anche per noi, a completare la giornata, al di là, indipendentemente di ciò che la giornata ci ha materialmente consegnato. Immaginare che dentro quella giornata il Signore ha portato a compimento la sua opera, se noi come Simeone siamo stati capaci di lasciarci guidare da quello spirito. C'è poi in questa preghiera anche un'apertura, che adesso non approfondisco, questa apertura universale, che sarà un altro dei temi che il Vangelo di Luca svilupperà, e quindi avremo poi altre occasioni per svilupparlo, ma ecco, Simeone lo anticipa, luce per illuminare le genti, riprendendo anche alcune profezie universalistiche già presenti nei profeti. Questo è un allargamento, un'estensione di quella dimensione che non è personale, Simeone rappresenta Israele, Israele che trova il compimento delle sue attese, in realtà il mondo intero trova in quel bambino il compimento delle sue attese.
Sì, solo un piccolo particolare anche di questa bella preghiera, ecco, che ci fa cogliere in Simeone un uomo pienamente riconciliato, un uomo riconciliato con se stesso, riconciliato con la vita. Perché in fondo Simeone è un uomo che è sciolto e liberato fino in fondo dal nemico più potente che sta nel cuore dell'uomo, la paura della morte. Vedete, Simeone in questa preghiera chiama la morte shalom, pace. Quando l'uomo diventa capace, no? Come Francesco d'Assisi, di chiamare la morte sorella morte, quando l'uomo sperimenta ormai questa capacità di vedere il mistero della morte come pace, come shalom, allora è l'uomo che può trovare piena riconciliazione con se stesso, piena riconciliazione con la vita. Ecco, e Simeone è qui, c'era un americano, uno psicologo, che diceva in un libro, The Daniel of Death, che l'uomo vive tutta la sua vita costruendosi degli idoli di immortalità per non confrontarsi con la paura della morte. E quindi uno si costruisce il suo idolo di l'impresina per fare il suo idolo, non si costruisce, non lo so, un'altra roba, no? Non so, questo è il suo parere. Questo per scappare da questo bel confronto con la vera realtà, che è la paura del morire. Ecco. Quest'uomo, Simeone, ha attraversato anche questo mistero e lo chiama pace. Ecco, ed erano il padre suo e la madre sua meravigliati di quanto si diceva di lui, e li benedisse Simeone e disse a Maria sua madre: ecco, egli è qui per la caduta e per la risurrezione di molti in Israele, e per segno contraddetto, e la tua stessa vita trapasserà una spada, in modo che siano rivelati i ragionamenti di molti cuori.
Questa è la profezia di Simeone. Maria credo che ascolti questa profezia con quell'atteggiamento che ci era stato consegnato anche la settimana scorsa, quell'atteggiamento di chi custodisce nel cuore, custodisce e medita nel cuore, perché non tutto è immediatamente comprensibile, qualche volta forse anche molto poco è comprensibile. E nella vicenda di Maria certamente questa profezia rimane profondamente misteriosa. Non dobbiamo immaginarci che Maria potesse avere già la precomprensione di quella che era, sarebbe stata la vicenda di Gesù. E quindi Maria è stata chiamata a custodire per una vita intera questa profezia, che si è dischiusa probabilmente ai suoi occhi, al suo cuore e alla sua mente solo appunto nel compimento poi finale della vicenda di Gesù, che è appunto il mistero della croce. Non a caso qui abbiamo questo tema del compimento, dove nel dire che Gesù è il compimento della legge c'è una profezia che già anticipa come questo compimento sarà appunto nel mistero della Pasqua. Questo mistero della Pasqua che appunto sarà, come dice il testo, segno di contraddizioni, dove si sveleranno i pensieri di molti cuori. I pensieri del cuore di Maria saranno i pensieri di un cuore che ha custodito questa profezia, che ha provato a tenerla nel cuore e ad attendere di poterla comprendere. E insieme a questo rimando, a questa custodia del cuore, c'è un altro tema, anch'esso già presente la volta scorsa, che ritorna in questo testo, che è il tema dello stupore, della meraviglia. Maria e Giuseppe si stupiscono, si meravigliano di quanto viene detto di Gesù. È qualche cosa che va al di là di ciò che loro possano immaginare e pensare. Nonostante l'annuncio dell'angelo, nonostante tutto quello che è stata la loro vicenda, queste parole di Simeone giungono alle loro orecchie come qualcosa di ulteriore, qualcosa di altro, non nel senso di diverso, ma in più, un pezzo di rivelazione in più che rimane qualche cosa che li stupisce e li meraviglia. E anche qui concludo con una semplicissima citazione, anche questa mi piace molto, dice così: sono solo i santi, o almeno gli umili, i poveri di cuore, come Maria, a essere veramente teologi nella Chiesa, ovvero le persone che non concepiscono lo stupore e la sorpresa come scopo ed effetto del loro annuncio, ma come fonte e origine.
Sì, una sottolineatura forse simpatica anche di questa parte finale del testo. È bello in questa, mi ricordo qualche anno fa, di aver letto questo testo in un gruppo, un po' come la santità nelle diverse stagioni della vita. Vedete, qui c'è Simeone, ci sarà Anna la profetessa, che sono due anziani, poi ci sono i due giovani con il loro bambino, no? E quindi c'è anche una lettura di questo tipo. Mi piace cogliere in questo ultimo brano, no? Che come in fondo l'ospitalità di questo vecchio Simeone sia capace di intercettare questa giovane coppia sulla soglia del Tempio e di condurla dentro, no? Come ci sia a volte proprio come sia importante che anche nella Chiesa ci siano persone che abitano la soglia del Tempio, per aiutare altri con il loro cuore ospitale, con la loro bontà, con la bellezza e la trasparenza del loro volto ad attraversare la soglia del Tempio. Non è sempre facile, in questi giorni che facciamo benedizioni, no? Credo tutti noi ci accorgiamo quanta gente anche fatica ad attraversare la soglia del Tempio, fatica ad incontrare veramente, no? E ha bisogno di persone così, come il vecchio Simeone, che siano gente con un cuore ospitale, con un cuore accogliente, che veda sempre la bellezza della novità, in fondo c'è una salvezza in ogni vita, in qualche modo, no? C'è salvezza in questo Gesù, ma una nuova vita che viene porta salvezza. Vedere in questa coppia spaurita che arrivava al Tempio, che non era abituata perché era stata, e condurla dentro, questo compito importante di gente che sta sulla soglia e aiuta le persone ad entrare nel Tempio e a trovarsi a casa. Ecco, c'è tanto bisogno nella Chiesa, credo, di persone così. Chiediamo la grazia che, invecchiando come il vecchio Simeone, tutti noi ci renda sempre più il cuore ospitale, i piedi sempre più guidati dalla forza dello Spirito. Bene. Ci lasciamo allora il tempo per concludere insieme fino alle 10:15.